Allora io ridò soltanto il titolo di questo incontro, relazione sulla verità retrograda della voce di e con Chiara Guidi.
Da alcuni anni sto raccogliendo ricordi della mia vita legati all'ascolto. Ricordi lontani che mi conducono a quando alcuni suoni hanno suscitato nella mia vita inaspettate relazioni, che lì per lì erano scevre di razionalità e che ora, però, attraverso il ricordo, mi invitano ad un ulteriore sguardo sulla questione della voce. Quello che ascolterete è il racconto di un'esperienza e perciò, in quanto tale, porta con sé qualcosa di relativo. Alternerò vari ritmi e suoni e lascerò che i pensieri si interroghino, così come di solito accade, anche se di fronte a voi. La franchezza del mio parlare intimo verrà messa in crisi. Per questo forse ho deciso di metterla in voce, per provarla, visto che da anni ho dedicato e dedico alla voce una strategia per capire come mai lei, la voce, si fa cercare da me. E così questi ricordi mi aiutano a vedere di lontano, in ritardo e soprattutto andando a ritroso, come ogni giorno, da sempre, io faccio la stessa cosa. Inseguire la voce che scappa, che sfugge alla mia presa. E il mio discorso sulla voce parte proprio da qui, da questo inseguimento. Quando avevo 11 anni, mio padre morì nel cuore della notte. Mi svegliò una voce, il verso disperato dei suoi ultimi respiri. La voce era come soffocata dalla ricarica di ossigeno che il suo cuore cercava. Lì per lì pensai ad un animale e non al babbo. Poi mi alzai ed entrai nella camera da letto dei miei genitori. Sulla porta quella voce sparì e mi avvolse un silenzio profondo, spezzato dai colpi ritmici del pugno della mamma contro la parete che chiedeva aiuto. Non pensai alla morte mentre ascoltavo, guardavo i suoni che non ho dimenticato. Io non capivo, ma sentivo, sì, questo mi capita spesso. Quando ascolto qualcuno che parla, sento che le parole mi sfuggono, perché la mia attenzione si sposta sul suono della voce. La voce si apre, si spalanca davanti a me e mi chiede: posso fare qualcosa per te?
Una porta si spalanca.
Se fosse mai aperta.
Una porta si spalanca.
Una.
Spalanca.
Porta. Una.
Spalanca.
Una.
Porta.
È cominciato l'ardore.
Sì. Spalanca.
Non si fosse mai aperta. Mi devi ascoltare. Vieni.
Sì, porta. Sì.
Guarda.
Ho qualcosa da farti sentire.
Mi devi ascoltare.
Guarda, guarda.
È cominciato l'ardore. Quando una voce attira la mia attenzione, mi fa vedere la sua sagoma e io, in modo arbitrario, la disegno su un foglio. In questo modo scrivo il suo nome. Ne risulta una forma che per me ha il peso di una partitura, una sorta di cartografia del suono che fissa nella memoria la voce e mi orienta nel riprodurla. Avvenne la stessa cosa con la voce del babbo. Mi sorprese la sua sagoma. La vidi, è perché il babbo non aveva mai fatto quei toni graffiati, spezzati, sincopati. Io non l'associai alla disperazione, ma mi colpì la forma. La vidi. Inconsapevolmente la tracciai nella mia mente e fui poi in grado di riprodurla. Quel suono lo potevo ripetere e ripetendolo mi sembrava di capirlo. Era come avere la voce del babbo con me. Era il mio canto funebre, nato dai sensi, affinché col tempo, attraverso quel suono, la morte potesse avviarsi a morire dentro di me.
Vero?
Sì.
Oh, ma questo pianto del morto nel paese, come lo fanno? Mi volete dire in che modo si piange a Ischitella?
A Ischitella lo fanno così, come se un parla. Mentre
farlo?
Fuori lo fanno ancora più cantato, più lungo. Qua invece come se si parlasse.
Come se si parlasse. Volete dirmi per favore come fanno qui quando parlano
a Ischitella?
Poi si vede quattro frasi che, di quelle che dicono di solito a Ischitella.
Ma se una figlia fa corda, ma la Gianetta mia corda, quando io bella fatta, quando io bella dolce miglia, quando mettivo qua da stare la clorura sparì una giandetta corda mamma. O figlia bella, figlia mia, o figlia. Questo è poi si abbatta la persona così, lascia battuta, magari poi riprendo con un altro grido ancora, corda mamma.
E così giunsi negli anni Ottanta alla considerazione che per ogni singola voce che emettevo o ascoltavo potevo ripeterla tracciando una linea, potevo tradurla in una linea, non semplicemente per ricordarla ma per evidenziare una forma che la differenziava da un'altra voce e dalla mia voce. Una forma che potesse toccare l'essenza di una voce tra le tante che la mia voce nascondeva. E per questo motivo tracciavo dei segni intorno alle parole dei testi che dovevo io recitare. Disegnavo una scrittura fatta di segni arbitrari che mi permettevano di vedere e leggere la voce mentre recitavo le parole. Traducevo in segni che solo io comprendevo il movimento che la mia voce compiva sul testo. Ne seguivo l'azione, come se la voce sulle parole dicesse altre parole attraverso quei segni e che sebbene fossi stata io a tracciare, poi stava a me tradurre e interpretare. Sì, e vedevo la voce come una linea che gesticolava sulle parole e non le spiegava, ma con i suoi gesti collocava la parola dentro di sé.
sperduto. Posso fare qualcosa per te?
Uovo di bocca fu il primo testo in cui il segno della voce sulle parole divenne la partitura che sia io che Claudia seguivamo e interpretavamo per leggere all'unisono e con la stessa intonazione le parole che Claudia stessa aveva scritto e che ora si affidavano al suono della voce. Io cercavo il movimento della voce su quelle parole e non il significato, che non era dimenticato, ma solo spostato un po' più in là, e perché la voce potesse venire un po' più in qua. E per fare questo era necessaria l'intonazione. E da allora in poi l'ho sempre cercata.
Cosa faccio io qui? Sopra il pinnacolo del monte che sposta l'orizzonte un po' più in là. Strano. Non me lo vuoi dire? Ma perché? Io sono qui con te. Credo di essere qui con te. Se non sono definitivamente passata alla grande stranezza, io sento girare. Oh, siamo qui per bellezza. Strano.
In seguito sentii che mentre recitavo succedeva qualcos'altro. In realtà io non leggevo semplicemente con la voce una freccia con un vettore che avevo tracciato, no? 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 Avevo come la sensazione che se mi limitavo a seguire frecce e curve, la voce fosse costretta a camminare diritta davanti a me, mentre in realtà si muoveva attorno a me. E perché la voce circola anche là dove non c'è il pubblico che ascolta. E va anche là dove il pubblico non volge lo sguardo. Così, e capii che in teatro e non tutta la voce emessa si ode. Molta voce ha il compito di restare nascosta, perché la voce che si vede è spinta da una voce che non si vede o non si sente. Hanno lo stesso peso. E come potevano dunque i miei vettori, che non avevano ombre, e mostrare ciò che c'è, ma non si sente o vede? Dovevo allora pensare alla voce come spazio. Entrare nella terra a tre dimensioni, e dopo aver percorso a lungo quella a due dimensioni. E per questo, e sulle parole, mi apparvero delle vere e proprie sagome, che dovevano ricordarmi e ricondurmi alla forma tridimensionale di alcuni elementi della realtà, e subito sulle parole apparvero una distesa di oggetti, radici, sedie, insetti, eliche, di cui però non dovevo seguire il perimetro. Se la mia voce si fosse limitata a seguirne il perimetro, sarei ricaduta nella pratica delle linee e delle curve. No, 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 davanti a quella distesa di oggetti, la mia voce doveva diventare un corpo. E doveva diventare radici, sedie, insetti, eliche. E con tutte le linee, le curve, i tracolli, gli innalzamenti che plasticamente formano un corpo, il corpo plastico della voce. Un corpo doveva allora sovrapporsi su un altro corpo, strati su strati, e tutto in transito sul palcoscenico. E così, per un altro testo di Claudia, vidi che da lontano una mietitrebbia doveva venirmi incontro. E lo poteva fare, se io interpretavo su quelle parole il fieno, se la mia voce era fieno e ne assumeva tutto il peso. Ho con me un pezzo di cuore, un pezzo di lingua, un pezzo di pane. Il cuore e la lingua rappresentano il corpo che concupisce. Il pane rappresenta tutto ciò che il corpo concupisce in negativo. Il corpo lo si sente in negativo, il corpo in positivo non si comunica a se stesso. Il cuore rappresenta la concupiscenza particolare del petto e che si comunica tra le scosse della sinistra mammella e col sussulto del suono sinistro. La lingua rappresenta la concupiscenza particolare della bocca, la concupiscenza particolare della bocca che si comunica con l'incantamento della figura da sole conducente, chi ascolta. Il pane rappresenta la concupiscenza particolare di mettere al corpo il corpo che a sparire nella cassa dell'illusione del cuore, il pane, tale frizione figura dell'universalità che non si sa quali sono dei compromanti dell'universo che si sente. E a questo punto incominciò il dialogo con Scott. Se la voce batteva, un'altra voce, e con il suo suono, doveva rispondermi. E prima di incontrare Scott, stilai un elenco di voci, una lunga lista di oggetti, che la mia voce doveva fabbricare con il suo aiuto. Voce velluto, voce sassi che rotolano, voce bilancia appesantita e poi alleggerita, voce elastico contratta e poi distesa. Subito ci accorgemmo che quelle voci non erano solo un suono, ma erano dei piccoli spazi che racchiudevano una storia. La voce, diventando un corpo, creava uno spazio e quello spazio era abitato. E dunque, e chi abitava la voce velluto? E chi in quella voce mi emozionava? Già, è una bella domanda. Nello spazio gravido della voce viveva una storia che creava relazioni con la storia contenuta nelle parole del testo e che la voce stessa pronunciava. Tra voce e parola si accumulavano rimandi, una stratificazione di storie vicine tra loro e che mi riconducevano alla stratificazione variegata e organica dell'esistenza in base ad un andamento ritmico, in base ad una partitura. In fondo, è la mia storia. È tante storie che entrano nella mia, no? E lì, io incominciai ad emozionarmi, a sentire quell'onda emotiva
che le storie, dentro le storie, le forme, dentro le forme della realtà, racchiudevano.
Non sei te. Ogni te.
Suonando con Scott, la voce divenne per me materia, con una massa fatta di atomi e molecole, e di fronte ad essa, alla voce molecolare, il testo diventò una materia sonora, ricca di potenzialità raffigurative che la voce percepiva. Toccava, spaccava, batteva, graffiava. La durata esplosiva della e il soffio della la schiuma della U unita alla A U. O quella più chiara della I unita alla I. Bozzetti sonori che uniti ad altri generavano un senso che mi trafiggeva, mi emozionava. Sì, sì, ascoltando una sillaba mi emozionavo, tremavo una sillaba e non sapevo perché. Piangevo e volevo fare piangere. Ridevo e volevo fare ridere. Perché? Non c'era alcun motivo per farlo di fronte al semplice richiamo di una sillaba sonora. No, eppure, lì, il significato della parola stessa che utilizzava quella sillaba diventava chiaro e forte. Nasceva la tecnica molecolare. Ero in tensione tra il suono della voce e il suono della parola che pronunciavo. Perché lì, tra le parole e la voce, cercavo la percezione di una realtà che fosse una realtà di composizione. Una realtà capace di farmi sentire che l'apparenza delle cose racchiude un'immagine. Avevo scoperto, tra voce e parola, l'immagine che mi spingeva ad andare oltre l'apparente significato, o meglio, cercare di andare oltre la realtà apparente. Lì, tra il suono della voce e il suono della parola, Io vedevo e avevo sentito il valore dell'immagine, il calore dell'immagine, e quell'immagine era il suono stesso. Orecchio e occhio si toccavano. La prima esperienza di teatro che ricordo fu a 8 anni. La scuola elementare aveva invitato nella palestra una compagnia per la rappresentazione di alcune storie del libro Cuore di Edmondo De Amicis. Ho dimenticato tutto, ma non le stoffe nere che delimitavano la scena e Ferruccio, ferito, in ginocchio e con la testa sulle gambe della nonna, che era seduta su una sedia accanto al tavolo al centro di quei teli. Nella penombra l'attore sussurrava, ma io quella bocca la sentivo incollata al mio orecchio. La voce era uscita dal palco per stare qui, vicino a me. Era flebile, ma così vicina da essere enorme. E io, senza dirlo a nessuno, la portai a casa. Fu il primo furto di una lunga serie, perché la voce si può rubare. La leggo a me e poi la spingo davanti a me. Siamo due, io dietro e lei davanti, diversa da me, roba mermina tappa. Folle, alà, alul, iobra folle font, babra, magnisti chiezo chi scoput. Moi me gladod, oge mi fut, mierte la varra della tirannu, radulbi gnecche, e viemmi radulbi gnecche, senne, becca, ger, variu, ollo, vetroso, va là, che se mi vien de miralla, nato a bola, e se mi tende, senne, che ne te tiende, tabla porta, non siente, perché? Perché quando una voce mi piace, io la imito subito, perché ho un urgente bisogno di forme, di materia, da infilare in bocca. È una ricerca ostinata. E forse per questo mi capita di pensare spesso al cinghiale. Lui, il cinghiale, mi aiuta ad avvicinare la realtà a concetti troppo astratti e oscuri. E così il suo muso, che affonda nella terra, la solca e cerca continuamente qualcosa da portare alla bocca, è un'immagine che spesso mi accompagna, perché vorrei io, come lui, far entrare nella mia bocca tutte le voci che mi toccano. Impresa impossibile. Perché? E perché non posso che copiarne solo una piccolissima parte, e poi io non sono tanto brava a copiarle. E tuttavia lo faccio lo stesso. E perché mi piace suonare, e copiandole comunque suono. Suono e suono, sì, suoni, suono, e suono sempre suoni nuovi. Io ascolto e suono, e comunque suono, lo so, e suono, entro ed esco in un altro ritmo, in un'altra melodia che arricchisce la gamma espressiva della voce, fissandola nella mia memoria. Qualche anno fa, sul molo di Cervia, una donna incominciò all'improvviso a gridare e a correre. La sua voce grattava la gola, e per poi lanciarsi in acuti laceranti, mentre il fiato, come un mantice, si apriva e chiudeva sonoramente. Dietro quei suoni disperati dovevo correre anch'io, e incominciai ad affrettare il passo. La voce della donna si insinuava tra i corpi degli ignari che passeggiavano sul molo, e la sua voce si allontanava e si avvicinava alle mie orecchie, affiorava e per poi sparire come immersa nell'acqua scura del canale. Quello spazio diventò un tempo, e nel tempo entrò tutto il molo con la mia corsa. E correvo, e io non sapevo per cosa. Lo seppi solo quando la corsa della donna finì. Aveva ritrovato la bambina che temeva caduta in acqua. A casa riprovai quella voce, cercando di simulare l'ansia della corsa, l'incalzare del respiro e l'abbreviamento delle pause, ma stando seduta. Ripetendo quella voce, io volevo innanzitutto ritrovare il disegno del pathos, per poi suonarlo e interpretarlo. Ma come dilatare il corpo della voce affinché diventi tanti corpi? Come? Come riuscire a sentirne realmente il peso? Come toccarla, sfregarla e non immaginare di toccarla o semplicemente limitarsi a descriverla? Come vedervi una massa? Come tradurre questa massa in suono, in azione scenica? Da tempo io e la voce ci parliamo. E per farlo la devo distaccare da me. Per lei ho messo a punto una pratica di esercizi. Esercizi di vita pratica per la voce. Raccolgo oggetti solidi, liquidi, gassosi, polveri, pizzi, semi, petali essiccati, insetti, oli e immagini. Raccolgo immagini di pianeti, di animali, di botanica e metto tutto davanti alla voce. Voglio che lei, la voce, lei, veda le forme, i volumi e che ne faccia memoria. Io ho bisogno di immagini tratte dalla vita reale, come il pittore ha bisogno della modella nuda per scoprire l'essenza della sua linea. Ho bisogno di vedere nelle muffe, nelle macchie dei muri, quei cavalli e cavalieri, come diceva Leonardo, per eccitare la fantasia e per lasciarmi irradiare dalle forme. Per cui, vedere un sasso, toccarlo, sentirne il peso, farlo cadere, oppure impastare della terra con acqua, separarne la consistenza con i polpastrelli delle dita, gettarla a terra. E sono pratiche per la mia voce. Pratiche ritmiche, melodiche, ma prive di un risultato tangibile. Infatti, cosa muta nella sostanza della mia voce, di fatto, dopo aver toccato, tagliato, spezzato, dopo aver gettato un sasso, cosa cambia? Nulla, assolutamente nulla di evidente. E mentre succede qualcosa di non evidente, E così vivo, afferrando continuamente aria. E quell'aria me la metto in tasca. Una sera, nel momento in cui la mia frase si interruppe, la porta è socchiusa e mise un cigolio che si adattava così bene all'emozione che stavo provando. Mi fermai e guardai l'uscio. In quella pausa capii che le cose hanno una voce e con quella voce la mia voce deve armonizzarsi. Era come se la porta mi avesse toccato con la sua mano, mi aveva sussurrato qualcosa. La afferrai e la feci cigolare ancora. La presa aveva cambiato il suono, aveva detto un'altra parola. E da quel giorno imparai a suonarla, spostando continuamente la presa e l'angolazione. Adesso quella porta la conosco molto bene, molto bene. La conosco meglio delle altre che si trovano nella stessa casa e sono costruite allo stesso modo. Di lei ora conosco molte parole e posso inscrivervi all'interno quelle che io pronuncio. Spesso io e la porta raccontiamo insieme una storia. La stessa cosa mi capita con altri oggetti. Ad esempio, con 10 robuste sedie di legno massiccio su un pavimento di ceramica e 10 attori. Ascoltando la presenza sonora delle cose, la mia voce entra nella vibrazione sonora di tutta la realtà. E lì io vado a scuola di ritmo e di composizione. Là? Allora io vado qua. Su? No. E giù. Giù. Gira. Allora faccio un balzo. Balza. No. Mi fermo. Dagli anni 90 tra me e il pubblico c'è la voce, la mia voce, staccata da me, ma legata a me. Io la guardo e la conduco come una pariglia di cavalli. La faccio camminare per andarsi a nascondere in una tasca del palcoscenico. Entra per nascondersi e diventare con tutto ciò che su quel palcoscenico vive il corpo di un'unica storia. Agisce, sale, scende, scivola, gesticola, suona dentro i suoni che un palcoscenico racchiude. Non agisce mai da sola. E lì, dove va a nascondersi, trascina tutte le azioni. Ma tu, la tua voce, la vedi camminare sul palco? La nascondi? O meglio, la vedi proprio perché la nascondi? La tua voce la spogli per trovarne la storia dentro un altro suono. La segui con lo sguardo mentre i tuoi occhi in realtà seguono l'azione di un corpo? Segui la sua azione su un'azione? La vedi scivolare mentre il corpo si solleva? La senti rotolare mentre il corpo si piega? Tu.
Io?
Tu. Io. Sei tu. La dirigi. Ne tracci un cammino che non c'è, ma c'è. Perché lei, la voce, parla. Parla. Crea uno spazio. Uno spazio, e lì mi fa dei segnali. Entra. Chiara, avvicinati. Ma cosa fai? Veloce. No, adesso indietreggia. Vai. Più lenta. Fermati. Non vedi? Devi riprendere. E mentre le parole suonano sotto i suoi colpi in una perfetta e sensata armonia. E solo se la nascondo posso tentare di entrare nella mia voce per vederne gli strati che la compongono, la sua struttura organica e molecolare. Avevo un cane. Un cane. Un giorno afferra un merlo, ma non lo uccide. E lo lascia lì, a gemere, prima di morire. Io in casa sento un verso lontano, e ignara dell'accaduto, ma tratta dal suono, incomincio ad imitare il merlo. Inspiro rumorosamente ed espiro facendo affiorare nella parte finale la voce. Ho poco spazio per il timbro, perché quando emerge mi resta poco fiato. Allora appoggio sulla voce qualche parola del libro che sto leggendo, Il Voyage au bout de la nuit di Céline, mentre all'esterno il suono del merlo va spegnendosi. E poi tace. Inspirare ed espirare diventa ben più importante del significato delle frasi che sto pronunciando e che devono entrare, frammentate ma comprensibili, solo nella parte finale dell'emissione. Il fiato non è mai sufficiente per le parole che in poco spazio si materializzano, per consumarsi velocemente. Ad ogni ripresa è come dare fuoco ad un piccolo e sottile e foglio di carta. Incomincio ad imbastire la ritmica di un testo, spezzato continuamente dalle riprese e dagli svuotamenti.
Chicoté, Chuscobo, Pourêtre, bien certain. Je ne me trompais pas, que c'était bien ça qui s'est passé. J'aurais pas pour manger mes haricots tant que ce soit passé. Je ne pouvais pas fermer la fenêtre non plus. Je n'étais bonne à rien. Je ne pouvais rien faire. Je restais à écouter seulement comme toujours partout. Cependant, je crois qu'il me venait de force à écouter ces choses-là. De force d'aller plus loin. De drôle, de force. La prochaine fois. Alors, je pourrai descendre encore plus bas. La prochaine fois, écouter d'autres plaines. Que je n'avais que encore un nouveau que j'avais du mal à comprendre. Parce qu'on dirait qu'il en fait encore toujours. Oh bon,
sutra de plen. Ancora una mancora tanto. Quale potenza può avere una lingua non ancora affacciata sul senso del discorso? Può la meccanica vocale commuovere in sé e per sé solo per il fatto di appartenere a qualcuno in carne ed ossa? Se è vero che il verso di una scimmia, il canto di un uccello, il suono inudibile di un pipistrello mi commuove, così come lo può fare una poesia, perché questo avviene? Come questo avviene? Quali toni tocca? O meglio, con quali toni mi tocca? Con quali timbri mi tocca? E negli anni Ottanta preparammo Santa Sofia, teatro Khmer. Questo lavoro mi permise di entrare nella gola e farvi un buco. La raschiai pronunciando l'odio e che le parole di Pol Pot dovevano esprimere. Con la voce, ogni giorno, scavavo la laringe finché poi sanguinò. Mi spaventai, andai in farmacia a chiedere un rimedio, anche se mi vergognai a spiegare il motivo di tale pressione sulla gola. Devo fare Pol Pot. Guarita, continuai nel desiderio di far tracollare lo spazio dove solitamente la mia voce viveva. Con Santa Sofia io sapevo che laggiù c'era un'altra voce che andava tirata fuori. Lo sapevo. Mi resi conto che dovevo trovarla, spostandomi indietro, non in avanti, verso la bocca, ma indietro, con un movimento simile alla mano quando vuole raccogliere dell'acqua. Alla fine scoprii il limite della mia voce più bassa, disegnata per punti, come le capocchie di tanti chiodi allineati.
Odio la tradizione. Il reale è tutto tradizione. Odio la tradizione senza passione. Non è un peso per me veramente. Il reale è tutto tradizione. I motivi per i quali io comunico derivano dalla grande proprietaria, terribile precostituzione. Non può portarci che ad una spaventosa predestinazione. L'anno di nascita è tremendo. E ci incanala nell'epoca e ci assegna lo stile del secolo. Credimi, un altro vive per te. La tradizione, catene del reale, catene del male, catene del potere politico, non sei nessuno, credimi, sei la meteora della tradizione. E mi costringono ad essere reale, e mi costringono a rispondere, e mi costringono ad accettare la musica, la letteratura, la medicina, come dati di fatto. La fisica. E mi viene presentata come un risultato di secoli di ricerca a cui io devo umilmente sottomettermi. Io non avrei lavorato per il suo sviluppo, no. E devo cedere. Io odio la fisica. Non sono i suoi secoli che possono spaventarmi. I secoli sono meno che niente.
Io cerco voci nelle voci. Cerco voci nelle voci. E cerco voci nella mia voce. Multipli, sotto multipli. Portando la voce come le scarpe nella forma. Giorno dopo giorno. Perché ci sono delle parti della mia voce che non mi piacciono. Certe aperture legate alla... che sfugge al mio controllo. Oppure certe cadenze troppo facili da utilizzare. L'imitazione delle voci mi aiuta a trasformare il suono della voce in linguaggio, in forme sempre più complesse e articolate. Mi tormenta la composizione dei gesti della voce, i passaggi, la concertazione dei pieni e dei vuoti. Come se volessi con la voce ritrovare la complessità e la stratificazione dei suoni e delle emozioni della vita. E come se volessi con la voce ritrovare la complessità e la stratificazione dei passaggi di una sinfonia e di una fuga. Di un pezzo per archi. In fondo, quando il languore ci assale, la nostra voce non cerca variazione negli acuti? Quanti adulti maschi, dinanzi ad un bebè, cambiano il timbro e diventano sopranisti? Vi leggo una nota del 5 gennaio 1998. Una nota. Ieri, nel mezzo di una discussione animata, non sono riuscita a trovare parole rapide e dense. Al contrario, le mie parole si sono arruffate. E il senso di quello che dicevo è rimasto inespresso, schiacciato dal peso del carico emotivo. Sarebbe stato meglio per me abbaiare. Come sarebbe bello poterlo fare quando è necessario. Ed essere subito capiti. Sì, abbaiare. E ancora vi leggo un'altra nota. Oggi, purtroppo, mi sono aggrappata al testo e ho smarrito la voce, assumendo un tono e un timbro ottocentesco. Uguale. Ero sempre uguale. Ho perso la musica. C'è una fedeltà al palcoscenico che mi fa male. Spegne la mia voce. Appunto che ora il teatro mi appare come un nemico da combattere. Questo è quanto scrivevo delusa anni fa, non troppi, dopo una replica. Sono sempre alla ricerca di strategie per domare il teatro, ad esempio. Mi esercito in casa, pronunciando più volte una frase qualsiasi, mantenendo sempre la stessa intonazione e cercando di non perdere la spinta naturale della mia voce. A furia di ripetere, rischio di cambiare. Allora mi fermo e fingo di rispondere alla domanda. E Chiara, come ti chiami? Chiara. Ah,
Chiara. E nella risposta ritrovo il mio timbro. Poi mi trasferisco in giardino e cerco di ritrovare la stessa sonorità, non eludendo la pressione che l'aria esercita sulla mia voce. La naturalezza dell'interno si carica quindi di un peso. Infine, la stessa frase la ripeto in teatro, e qui il peso diventa maggiore. Io non voglio che si senta lo sforzo della mia voce mentre cerca di variare. È per questo motivo, da un po' di tempo, sto adottando una strategia. Chiedo informazioni oppure faccio acquisti, cercando di usare più voci all'interno della stessa frase, e spostando timbri e toni, altezze e intensità, ma senza farmi notare. Buongiorno. Avete del pane di montagna? Mi servirebbe un paio di calzetti bianchi. Nella vita quotidiana trattengo le variazioni, controllo i passaggi, tiro le redini della sperimentazione, che quando sul palco è troppo manifesta prende solo una parte della voce e non tutta. Per questo azzardo e trattengo un duplice gioco di forze che nella vita di tutti i giorni mi prepara alla vita del palcoscenico, perché lì, sul palco, io vorrei spostare in alto e poi in basso la voce e disegnarla per grattarla, comprimerla e farla diventare una cosa naturale. Naturale. Vorrei non avvertire lo scarto rispetto al mio timbro di partenza e ritrovare quel suono retrogrado che fa la verità della voce. E su questo uomo del Central Africa, che racconta l'origine dello xilofono, io mi fermo. Grazie. Grazie.
No, io voglio solo, no, non voglio aggiungere nulla, voglio soltanto ringraziare Chiara Guidi per questo incontro. Grazie, grazie a Valentina Valentini.
Le persone che hanno presentato prima il lavoro sono state troppo generose, infatti ho iniziato impappinandomi, quindi colpa vostra però.
Perché insomma, comunque l'avevano detto, introdurre Chiara Guidi è un compito impegnativo, impegnativo. Comunque, no, devo dire che è stata veramente una lettura magistralis, una vera e propria lezione sulla voce che appunto è andata alle origini, ed è incredibile vedere, ecco, accanto a Chiara Guidi la voce. Grazie, grazie davvero.